Bene, buonasera a tutti. Sì, sta registrando. Buonasera a tutti. Andiamo al Consiglio Comunale il 2 luglio 2014. Do la parola alla dottoressa Saia per l'appello. Grazie.
Togni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele. Britta Maria. Palazzini Roberto. Presente. Lorenzi Cristian. Presente. Cornali Fabrizio. Di Palma Carmela. Presente. Valota Giovanni. Presente. Cairo Micaela. Presente. Scarpellini Andrea. Presente. Ambrosini Rudi.
Bene, allora questa sera siamo chiamati alla presentazione del bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione previsionale e programmatica 2014-2016. Io faccio una piccola premessa, poi passo la parola al referente per il bilancio, al Cristian Lorenzi. Allora, la situazione che abbiamo dovuto affrontare non era certo delle migliori. In questi anni abbiamo più volte detto che il bilancio del Comune di Cavernago ci creava qualche preoccupazione, perché purtroppo per troppi anni, esattamente quasi 15 anni, le risorse che provenivano dalla discarica Bergamo Pulita venivano in parte utilizzate per coprire le spese correnti. E così era avvenuto anche l'anno scorso, in particolare erano state, diciamo, utilizzate 120.000 euro di risorse provenienti dalla Bergamo Pulita per far quadrare le spese correnti. Una prassi che purtroppo oggi si rivela non più possibile, perché dall'anno prossimo la discarica sarà chiusa, quindi non ci saranno più queste risorse, quindi si è posto il problema di dover andare a reperire 120.000 euro. Oltre a queste risorse abbiamo dovuto reperire 30.000 euro che provenivano dalla società Aqualis, che l'anno scorso c'erano state, quest'anno non c'erano, e poi 54.197 euro per i tagli dei trasferimenti. Quindi le risorse da reperire sono state pari a 204.000 euro. E vi assicuro che purtroppo per un bilancio come il Comune di Cavernago, che vede una crisi, quella dell'edilizia, che è una crisi generalizzata e non vede altri introiti se non quelli della tassazione sugli immobili, che siano abitazioni principali o abitazioni secondarie, non è stata un'operazione certamente facile. A questo si aggiunga che quest'anno, come è successo peraltro l'anno scorso, era necessario dovevamo recuperare per rispettare il patto di stabilità, questa norma che impone alle amministrazioni comunali di chiudere il bilancio non più 0 uguale 0, ma 0 più qualcosa, nel senso che dobbiamo accantonare delle somme di denaro. Quest'anno le risorse che dovevamo reperire per il patto di stabilità erano e sono pari a 189.633,85. Quindi il conto è presto fatto, 204.594 più 189.633,85, riuscite a farlo anche voi, sono circa 390.000 euro di risorse da reperire. Nella valutazione di quelli che dovevano essere gli interventi, la scelta è stata chiaramente quella di fare degli aumenti, perché non possiamo certamente negare che ci sono degli aumenti però che avessero un impatto il più indolore possibile, e poi vedremo nei numeri che cosa si intende per più indolore possibile, e che fossero il più possibile equi. Questo per sostanzialmente cercare di non andare a impoverire ulteriormente le famiglie che già sono in difficoltà, perché è un dato di fatto, e dall'altro lato evitare che l'assenza di risorse imponesse la riduzione di servizi, che comunque riteniamo essenziali per il nostro Paese. Quindi non è stato un compito facile, certamente quando si va ad innalzare i tributi non è certo un'operazione semplice, ma il senso degli eventuali aumenti che ci sono stati non è semplicemente aumentare l'imposizione e fermarsi lì. Ci siamo posti poi degli obiettivi, e li vedrete negli interventi che andremo a realizzare quest'anno e gli anni successivi, con l'obiettivo preciso di andare nel corso del tempo, non è una promessa che chiaramente possiamo fare oggi, ma sicuramente è un impegno che ci prendiamo, a ridurre l'imposizione. Come? Purtroppo, e questo non è uno scaricare la responsabilità su chi ci ha preceduto, ma è un dato di fatto, lo abbiamo detto per anni, era necessario che quando c'erano le risorse si intervenisse riducendo le spese correnti. Le spese correnti sono le spese che servono al comune, per semplificare le parole, perché magari sono anche complicate, sono quelle che servono al comune ogni giorno per poterlo aprire. Quindi sono spese imprescindibili, dalle quali non si può prescindere, altrimenti il comune non funziona. Sono gli stipendi dei dipendenti, gli strumenti per poter tagliare l'erba, le scuole, i piani di diritto allo studio. Quindi quando si parla di spese correnti si parla di queste risorse. Come si fa a intervenire per ridurre queste spese? Uno di questi interventi poteva essere tranquillamente la centrale idroelettrica sullo scolmatore del torrente Zerra, che era un progetto che c'era, che prevedeva l'introito di 50.000 euro di risorse annue, magari meno, fatta con un project financing, ma comunque poteva consentire di ridurre le spese correnti, ma non è stata fatta. Uno di questi interventi poteva essere la sostituzione di tutte le lampade del sistema di illuminazione del comune, così da ottenere un risparmio anche di 50.000 euro. Ed ecco allora dove va la nostra direzione. Va proprio lì. Troverete poi, quando Christian illustrerà il piano degli investimenti, troverete 12.000 euro che noi mettiamo a disposizione per iniziare a dare l'incarico al perito illuminotecnico per fare il progetto, così da consentirci, pare che la Regione Lombardia a fine anno bandirà un bando per sostituire le vetuste lampade con quelle a LED per ottenere un risparmio, e allora noi saremo pronti con questo progetto, parteciperemo a questo bando e, se lo vinceremo, procederemo con la sostituzione e otterremo un risparmio di spesa che andrà a ridurre le spese correnti e ci consentirà quindi di avere un respiro. Un altro intervento che abbiamo previsto, fondamentale, è quello della sostituzione delle caldaie al centro sportivo e del rifacimento dell'impianto idraulico, necessario perché le caldaie sono caldaie di circa 20 anni fa, quando è stato realizzato il centro sportivo. Rischiano di non funzionare, quindi di impedire lo svolgimento delle attività sportive, ma è un intervento che faremo prevedendo la realizzazione di un pozzo per l'irrigazione del campo in erba, che consentirà una riduzione anche lì delle spese correnti, perché non useremo più l'acqua dell'irrigazione, l'acqua normale dell'irrigazione, quindi non pagheremo più i canoni, ma useremo quella del pozzo. Sono circa 10.000 euro l'anno. Andremo a installare dei pannelli solari termici sul tetto degli spogliatoi, così da evitare di utilizzare l'acqua calda e ridurre anche lì le spese di riscaldamento. Poco, ma sono 14.000 euro. Se mettiamo insieme tutti questi piccoli, micro interventi, arriviamo già a 60-70.000 euro di risorse, di risparmi. Questo significa poter poi intervenire e ridurre ovviamente l'imposizione fiscale ai cittadini, o magari scegliere di non ridurre l'imposizione fiscale e ottenere maggiori risorse da ulteriormente investire per ulteriormente avviare un percorso virtuoso. Tutti questi interventi potevano essere fatti, ci sono state parecchie risorse, purtroppo oggi le risorse non ci sono, però siamo intenzionati a realizzarle, e questa è la direzione che intendiamo dare al bilancio e ovviamente agli investimenti. Da ultimo mi permetto di dire che ci sarà, c'è anche il bilancio pluriennale dove vanno inseriti gli investimenti che si faranno nel 2015-2016. Volutamente non abbiamo introdotto, d'accordo anche con la responsabile del servizio tributi e del servizio ragioneria e tributi, non abbiamo inserito nulla sulla voce relativa all'asilo di Malpaga, che come sapete fa parte del nostro programma elettorale, perché intendiamo acquisire l'asilo di Malpaga. Perché non è stato inserito? Perché è arrivata recentemente un'ulteriore interpretazione di una norma che impedisce ai comuni di acquistare beni immobili a meno che questi beni immobili siano assolutamente indispensabili al perseguimento dell'obiettivo, dei propri obiettivi. L'indispensabilità deve essere attestata dal responsabile dell'area territorio, il quale deve fare un'analisi di natura prettamente sulla base di dati che vengono dati dalla norma, e cioè sono case per gli indigenti, allora vanno bene, sono immobili che vanno a peggiorare le spese correnti del comune, allora non vanno bene. Quindi per evitare di trovarsi nell'imbarazzo che il revisore esprimesse un parere negativo alla proposta di bilancio, perché questo era chiaramente uno dei possibili rischi, abbiamo ritenuto di non inserirlo per approfondire meglio questa normativa e per capire, perché il problema l'anno scorso pareva, nel 2013 c'era un divieto assoluto di acquisto di immobili, poi è stato mitigato, pareva che le permute non rientrassero negli acquisti, però è intervenuta una sentenza della Corte dei Conti, un parere della Corte dei Conti che dice che anche le permute rientrano negli acquisti. E quindi l'idea di permutare la fabbrica con l'asilo rientra comunque nell'acquisto di un immobile. Se è vietato non è possibile farlo. Quindi bisognerà, la volontà è quella di studiare attentamente questa normativa. Chiaramente l'asilo di Malpaga persegue gli obiettivi di questa amministrazione per varie ragioni che più volte abbiamo spiegato. In particolare il fatto che quella è una struttura vicino a un'area feste, abbiamo speso 700.000 euro per realizzarla, forse serviranno altre risorse per finirla. Lo scopo di quell'asilo è evitare che quell'investimento venga buttato via, piuttosto che la realtà storica di Cavernago può essere ben rappresentata dalla struttura dell'ex asilo, collocando all'interno la Proloco. Quindi vanno allestiti, diciamo, tutta una serie di presupposti per arrivare poi a far digerire a chi dovrà dare il parere, sostanzialmente il consenso all'espressione del parere. Bene, passo la parola a Christian che entrerà nel dettaglio. Vi ringrazio per l'attenzione. Vuoi sederti qui? Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, come ha correttamente introdotto il sindaco, il bilancio quest'anno ha avuto appunto la caratteristica, quando ci siamo trovati di fronte alla verità dei numeri, di un deficit sulle spese correnti, quindi sulle spese di gestione ordinaria del comune, che era molto alto, e questo era appunto una prassi che purtroppo si portava avanti da diversi anni, una prassi che anche negli anni passati avevamo sottolineato, perché si utilizzavano delle entrate di carattere straordinario che quindi non sarebbero durate per sempre, per andare a coprire invece delle spese che purtroppo sempre devono esserci, per cui diciamo che come amministrazione comunale la nostra scelta è stata un po' imposta ed è stata quella ovviamente di dire, anche senza una sorta di diligenza professionale, ma come fanno un po' tutti i buoni padri di famiglia, di dire quello che c'è, le spese che ci sono si coprono con gli stipendi che entrano e quelle devono essere, di più non si può spendere, anche per una questione di equilibri. Allora, questi appunto sono lo schema delle risorse che abbiamo dovuto sopperire. Ci sono appunto questi 137.500 euro di risorse, oltre ad un risparmio forzato di circa 189.000 euro, che sono dei soldi che il Comune incassa ma non può praticamente toccare, perché la legge impone il rispetto di una soglia minima di risparmio che i comuni, diciamo anche quello di Cavernago da quest'anno deve, sì dall'anno scorso, quest'anno nel senso quel bilancio, deve praticamente rispettare. Cosa succede in pratica alle entrate comunali? Allora, si parte dall'addizionale comunale, dall'IRPEF. Vedrete poi come, esaminando appunto le varie decisioni che abbiamo dovuto prendere, noi abbiamo sempre comunque cercato di tenere un criterio, che è quello di alzare sì, ma cercare comunque di dare una mano alle fasce, diciamo, di reddito meno abbienti della popolazione, cercando di mettere degli sgravi o comunque delle agevolazioni appunto per chi guadagna, diciamo, meno rispetto magari a persone che hanno redditi più importanti. Allora, innanzitutto c'è questo aumento quindi dell'addizionale comunale dallo 0,2 allo 0,4%, in grossa sostanza su uno stipendio medio che può essere quello di un impiegato o di un operaio, questa decisione non influisce di moltissimo. Solitamente l'addizionale comunale su uno stipendio normale va dai 30 ai 40 euro all'anno, per fare un esempio di qua a Cavernago, per fare un esempio di valore di grandezza. Noi aumentando questa tassa, che ci permette di avere un'entrata maggiore, mi pare di 40.000 euro, se non sbaglio, 50.000, abbiamo comunque voluto inserire un'esenzione per chi guadagna meno di 15.000 euro. L'addizionale comunale appunto non è dovuta, per cui si cerca appunto di venire incontro.
Qui mi inserisco dicendo che questa previsione, se voi andate a fare una verifica sui comuni che applicano l'IRPEF, tutti i comuni che applicano l'IRPEF non introducono delle esenzioni e comunque sono di gran lunga inferiori rispetto a questa soglia. Solitamente l'esenzione viene applicata intorno agli 8-9 mila euro di reddito. Facendo un conto, prendendo i 15 mila euro che si intendono sempre lordi, dividendoli per 13 mensilità, si ha un reddito lordo di 1163 euro, che significa che una persona che guadagna intorno agli 850, tra i 750 euro e gli 850 euro mensili, non pagherà più l'IRPEF, mentre in precedenza l'IRPEF, seppur dello 0,2, veniva pagata anche da questi redditi. Quindi chi guadagnava meno anche solo 550 euro mese pagava l'addizionale comunale. Oggi con questo provvedimento l'addizionale comunale per chi ha un reddito lordo di 1163 euro mese, che comunque è un buon reddito, non viene pagata. Quindi questo è il senso dell'esenzione, quindi andare tra virgolette a dare una mano a chi vive con, anche solitamente chi incide questo provvedimento, sui pensionati che hanno pensioni al limite della povertà, quindi 400, 500, 600 euro mese, chiaramente la volontà è stata quella di non andare a incidere su questi redditi.
Imposizione sugli immobili, sulle case. Qua diciamo che è una scelta imposta anche, diciamo, dalla normativa. Purtroppo negli ultimi anni c'è stata parecchia incertezza, anche perché lo Stato ha cambiato l'imposizione sulle case, sulle abitazioni e sugli immobili industriali diverse volte. Da ICI si è passati all'IMU, poi l'IMU è stata tolta, poi è stata rifatta, poi adesso hanno messo la TASI sulla prima casa e hanno mantenuto l'IMU sulle altre abitazioni e sugli immobili industriali. Sicuramente tutti questi cambiamenti non hanno aiutato noi come comune magari ad effettuare delle previsioni che ci permettessero di avere un'idea precisa del gettito, se non proprio diciamo nell'immediato passato. Il discorso in questo caso è appunto quello che si spera che adesso, con questo intervento normativo, praticamente si siano fissati i paletti e che non debba più cambiare ancora l'anno prossimo. Diciamo che c'è comunque una situazione di incertezza. Bene o male, noi però diciamo in questi due mesi, da quando ci siamo insediati, siamo riusciti un po' a ottenere delle previsioni in base ai dati di tutte le case diciamo presenti sul Comune di Cavernago, ed avere delle idee precise su quanto poteva essere grande o meno il gettito che appunto ci arrivava da queste tasse. In soldoni cosa cambia? Allora, l'IMU praticamente non si paga più da quest'anno.
Sì? Se no non capiscono. Allora, il governo è intervenuto con una norma che era quella che era prevista sopra, torna indietro, che ha introdotto la IUC, l'avrete sentito parlare in questi mesi, che è l'imposta unica comunale. Uno pensa, allora vuol dire che c'è una tassa sola? No, la IUC è composta da tre tasse, che sono l'IMU, la TASI e la TARI. L'IMU è la vecchia ICI sostanzialmente, l'imposta municipale propria. La TASI è il tributo per i servizi indivisibili e la TARI è la tassa dei rifiuti. Nella normativa che ha istituito questa tassa unica, che in realtà si divide in tre tasse, che sembra un po' lo spirito Padre, Figlio e Spirito Santo, hanno fatto pure una previsione assurda, e cioè che chi paga l'IMU, che è una tassazione per gli immobili, sostanzialmente le seconde case, le attività produttive, i terreni agricoli e i terreni edificabili, si poteva applicare a questi immobili anche la TASI, purché non si superasse il 10,6 per mille. Quindi uno paradossalmente si doveva trovare a pagare non più solo l'IMU, ma anche la TASI e anche la TARI. Questo per fare il quadro in cui si inserisce la normativa.
Addirittura la normativa prevedeva sulle IMU, sulle seconde case, di poterle alzare di un punto superiore al limite, quasi, quindi fino all'11,4.
Esatto.
Era una cosa, diciamo, un po' pesante, anche perché comunque seconde case o meno sono cifre che comunque dopo vanno a pesare su un bilancio familiare. La cosa, diciamo, simpatica tra virgolette, a me capita dire così quando vengono i miei clienti a chiedermi il calcolo della TASI, è che quando si va a leggere la normativa che istituisce la legge della TASI, il primo articolo si dice la base imponibile per il calcolo della TASI, cioè come si calcola la TASI, è uguale a come si calcola l'IMU. Praticamente gli hanno cambiato il nome e basta. Quindi potevano anche lasciare tutto come era prima, che magari non cambiava nulla sostanzialmente. Allora, l'imposta unica municipale, pertanto l'IMU, non è più dovuta sulle prime case, da quest'anno è stata definitivamente abolita, ma è dovuta quindi sui possessori diciamo di seconde case, quindi di chi possiede altre case rispetto all'abitazione principale, sui terreni agricoli e sugli immobili che hanno destinazione o commerciale o industriale, quindi negozi, capannoni, eccetera. Viene pagata dal proprietario, viene pagata in effetti anche dalle prime case, ma soltanto le prime case di lusso, quindi che rientrano nelle categorie catastali A1, 8, A9, ma a memoria qua a Cavernago non ce ne sono, per cui diciamo che le prime case definitivamente qua a Cavernago non pagheranno più l'IMU. Noi abbiamo voluto mettere delle esenzioni in più, sempre relativamente a questa IMU, per venire appunto incontro a queste tassazioni, diciamo per alleggerire un po' le famiglie da queste tassazioni. La prima è una regola che è relativa a chi ha un figlio e chi è proprietario magari di una casa che viene data praticamente in uso al figlio per viverci, per cui il figlio la utilizza come dimora abituale, abitazione principale. In questo caso cosa succede? se viene stipulato tra padre e figlio un contratto di comodato, il figlio invece di cioè il padre invece di pagare l'IMU, che è molto più alto, paga la TASI. E quindi ci sarà un sensibile risparmio, anche come vedete dalle slide successive, da questa imposta rispetto alla TASI. Un altro modo per agevolare.
Ecco, questa è una notizia importante che vogliamo dare a chi si trova in questa condizione. Quando c'è un genitore o magari il figlio che ha concesso gratuitamente l'uso dell'immobile di una seconda casa al figlio o al padre,
o anche viceversa, cioè il figlio al padre o il padre al figlio,
se presenta il contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, è una cosa banalissima, quindi anche gli uffici sono a disposizione per spiegare come si fa un contratto di comodato, ha diritto di pagare la TASI anziché l'IMU. Ed è come?
No.
Non è la stessa cosa.
No, perché il comodato, e qua la legge proprio parla di comodato.
Però sopra c'è
l'usufrutto comunque, allora l'usufrutto comunque, cioè, se c'è la situazione dove il genitore ha la nuda proprietà e l'usufruttuario, che potrebbe essere il figlio, ci abita dentro,
paga la TASI.
Paga l'usufruttuario e paga la TASI, per cui è un problema che non è.
Usufrutto, uso e diritto di abitazione pagano la TASI perché sono diritti reali. Mentre quando non c'è nessuno di questi elementi abbiamo introdotto questa agevolazione perché alcuni casi di questo tipo in paese ci sono, ed era una, quando è stata introdotta, ricordo quando è stata introdotta, quando c'era l'IMU ma non si pagava sulla prima casa, molti si sono rivolti allo sportello l'ICI, molti si sono rivolti allo sportello chiedendo ma non c'è un'agevolazione per i figli, ecco. Questa è una scelta che la legge non impone, che abbiamo voluto fare proprio per venire incontro a queste situazioni.
La cosa importante in questi casi è andare a registrare il contratto di comodato, perché altrimenti il comune per legge non può applicare questa agevolazione. Quindi invito chi si ritrovasse in questa situazione a farlo. Vale ovviamente solo per una casa. Se uno ha tre figli e ha tre case di proprietà da dare ai figli, noi l'agevolazione riusciamo a darla per una, in futuro poi vedremo. Comunque anche la norma dice solamente per una casa. Si prevede poi lo stesso tipo di agevolazione per quanto riguarda le persone che abbiano anche in questo caso un reddito minimo, quindi un ISEE che non sia superiore a 15.000 euro. Anche in questo caso sulle abitazioni date in uso ai figli è possibile applicare la TASI e non l'IMU, sempre sulla prima casa.
Resta la previsione dell'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano disabile che si trovi in casa di riposo, in casa di cura. In questo caso non pagherà l'IMU, perché non abitandoci dentro avrebbe dovuto pagare l'IMU, ma con la prova che è ricoverato presso una struttura permanente ha diritto alla TASI.
Al pagamento.
E ovviamente l'immobile non deve essere affittato, perché sennò in quel caso lì decade.
Esatto, questa in teoria era una norma che già era presente con l'IMU. Allora, le aliquote IMU, allora, sono due, il 5 per 1000 per quanto riguarda le abitazioni principali di lusso, che però abbiamo detto che qua a Cavernago non dovrebbero essercene, abbiamo aumentato l'aliquota di un punto in questo caso solo perché in base ai calcoli, paradossalmente, abbiamo visto che chi dovesse avere un'abitazione di lusso con le aliquote, con le detrazioni che c'erano sull'IMU, che sono rimaste perché è una legge statale che le regola, avrebbe pagato addirittura meno di chi avrebbe la TASI. Quindi vabbè, in questo caso ci siamo sentiti di alzare la norma, diciamo che non serve praticamente a nulla allo stato attuale delle cose, perché appunto non ci sono casi nel comune. E abbiamo aumentato l'aliquota sulle seconde case, sugli altri immobili. Qua però ha fatto una precisazione. L'aliquota è il 10,6 per 1000 adesso, passa dall'8,6 al 10,6. C'è da dire una cosa, questa è una scelta che ovviamente è stata imposta dai vincoli di bilancio, però è anche stata imposta dal fatto che l'alternativa era far pagare agli stessi proprietari due tasse, ovvero sia la TASI che l'IMU. E sinceramente, sia per un discorso di semplificazione, sia per un discorso diciamo di carico fiscale, non ci sembrava il caso. Tanto vale, abbiamo detto, lasciare un'imposta unica, che magari è molto più controllabile, però è una. Cioè uno non deve andare a pagare due tasse e ricordarsi quattro scadenze per magari andare a pagare lo stesso importo, perché poi noi alla fine, come a termini di gettito, dovevamo garantire comunque un determinato importo. Per quanto riguarda l'imposta municipale propria, quindi IMU, la prima rata è già scaduta il 16 giugno, probabilmente è già pagata, e c'è da dire che c'è stata una nota del Ministero delle Finanze negli ultimi giorni che hanno detto che per i ritardi di 30 giorni quest'anno, visto l'incertezza legislativa che si è creata con il continuo spostamento di scadenze, non si pagano eventuali sanzioni, quindi è già una cosa, diciamo, che va incontro al contribuente. La seconda rata invece, come l'anno scorso, è prevista per il 16 dicembre di quest'anno. L'IMU, ripeto, quindi è dovuta sulle abitazioni che non sono abitazioni principali, gli immobili commerciali e industriali e terreni agricoli. Passando invece alla TASI, tributo per i servizi indivisibili, questa è la nuova tassa, diciamo, che lo Stato ha imposto sulle abitazioni principali. Praticamente, comunque, come l'ha detto prima, il calcolo è praticamente speculare all'IMU, cambiano le aliquote. Comunque, per iniziare a capire chi la deve pagare questa, sono tutti appunto i possessori di un'abitazione destinata appunto ad utilizzo principale, a dimora abituale. Come comune, allora c'era una normativa che prevedeva poi il pagamento della TASI dal 10 al 30% per quanto riguarda le locazioni o gli immobili dati in in uso. L'uso del figlio quello rientra come il 30%.
Anche lì? No, solo in affitto.
Ecco, c'era appunto, come regolamento, il comune doveva decidere, diciamo, che dal 10 al 30% di questa tassa venisse pagato eventualmente su chi dagli affittuari il bene. Noi, diciamo, avendola tolta dalle seconde case, quindi da tutto quello che non è universo abitazione principale, abbiamo tolto anche questa complicazione, nel senso che pagando l'IMU e non la TASI, avendo azzerato la TASI sulle seconde case, questa norma non si viene applicata. Allora, è dovuta quindi dal possessore, dal detentore appunto di abitazioni principale, ed è utilizzata per la copertura di costi indivisibili, che potrebbero essere per esempio l'illuminazione pubblica piuttosto che le utenze comunali, eccetera. In grosso modo, ovviamente, questa tassa, il gettito, come vedete dopo, è talmente basso che non va a coprire tutte le spese del comune, per cui formalmente, diciamo, viene destinata alla copertura di servizi indivisibili, che poi però verranno coperti anche con altri tributi. Allora, la somma tra IMU e TASI non può essere superiore al 10,6 per mille, e infatti l'aliquota IMU che è stata stabilita è quella del 10,6, ma abbiamo azzerato la TASI, come è stato fatto anche da diversi comuni qua nella provincia, e queste sono le spese che vengono coperte da questo tributo, come ho detto prima. Si destina il gettito della TASI appunto alla copertura dell'illuminazione pubblica, alla manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà del comune, rimozione neve abitato, manutenzione parchi e dei beni comunali.
Ecco qua, mi permetto di fare una nota sui tributi, sui costi indivisibili. Così come per la TARI, la tassa dei rifiuti, qualche anno fa, quando era stata introdotta la TARES, lo Stato aveva iniziato a dire che i comuni, quando fanno la tassa dei rifiuti, devono fare in modo che ciò che ricevono dai cittadini vada a coprire il costo dei servizi, sostanzialmente. La stessa cosa, se si va a leggere la norma che riguarda la proposta di legge della TASI, la stessa cosa doveva essere introdotta anche per la TASI, poi però è stata eliminata. Cosa significa? Che queste voci di bilancio relative al nostro bilancio avremmo dovuto coprirle tutte con l'imposizione fiscale della TASI. Fortunatamente questo non è accaduto, perché altrimenti, se facciamo la somma e vediamo cosa incassiamo con la TASI, non copriamo tutti questi costi indivisibili. Speriamo che non facciano come la TARES e poi la TARI, perché altrimenti ci imporrebbero di aumentare ulteriormente le aliquote, o meglio, facendo il discorso che facevo prima, se andiamo a ridurre le spese per l'utenza pubblica del 50%, è chiaro che calano queste spese e necessariamente non avremo questo problema se mai un giorno il governo ci imporrà di coprire tutti questi costi.
Sì, diciamo che nell'immediato queste spese non sono ovviamente riducibili,
no.
Si lavorerà per poterlo fare. Allora, per quanto riguarda appunto le aliquote che è applicata alla TASI, c'è quindi un'unica aliquota del 2,5 per mille che si applica appunto alle abitazioni principali. Cosa abbiamo voluto fare noi? Il Comune, diciamo, aveva una certa libertà nel decidere, nel valutare l'introduzione di eventuali detrazioni ad abbattimento di questa imposta. Noi quello che ovviamente abbiamo fatto è, posto che doveva esserci una determinata somma che equivale a 140.000 euro, che è il gettito, diciamo, bene o male era il gettito che si aveva con l'ICI quando c'era l'ICI alcuni anni fa, quindi quando c'era ancora un'imposta sulla prima casa, ottenuto con la rivalutazione, anzi probabilmente, se non sbaglio, il calcolo diceva addirittura che l'ICI rivalutato era qualcosina maggiore rispetto al gettito che noi abbiamo con la TASI. Noi abbiamo deciso, appunto, visto che si poteva fare, di introdurre, diciamo, più che introdurre, di lasciare la detrazione che era prevista anche con l'IMU fino agli scorsi anni, per cui ogni figlio sotto i 20, di età non superiore a 26 anni che dimora nell'abitazione principale insieme al proprietario, quindi al genitore, ha una detrazione di 50 euro, per cui se da un calcolo viene fuori 200 euro di TASI, due figli sotto i 26 anni, 100 euro. Allora, diciamo che il ventaglio delle detrazioni era dei più svariati. Prima c'era anche una detrazione solo sull'immobile, che era dovuta al fatto solo il fatto di possedere un immobile dava diritto a una detrazione. Noi abbiamo mantenuto questo e abbiamo deciso di fare questa rispetto invece a quella di un immobile, perché il nostro ragionamento è stato quello che si cercava di andare incontro, diciamo, a chi avesse più necessità, e ovviamente mantenere un figlio sembra, è per ovvie ragioni un elemento piuttosto qualificante di necessità.
Ecco, sulla TASI non c'è nessun aumento, nel senso che andiamo a recuperare 140.000 euro, che è esattamente l'importo dell'ICI rivalutato. L'ICI nel 2007 era 124.000 euro, se si fa la rivalutazione monetaria del 124.000 euro si arriva a una cifra di 142.000 euro, quindi in realtà andiamo a recuperare 2.000 euro in meno di quello che era il gettito ICI che veniva richiesto ai contribuenti nel 2007.
Sì, mi viene anche da dire, rispetto all'IMU 2012, abbiamo visto qua nella slide, si vede che l'IMU, il gettito IMU era minore, però è anche vero che togliendo l'IMU e mettendo la TASI, lo Stato, come abbiamo visto prima, ha tagliato di circa 50.000 euro i trasferimenti. Se noi andiamo a sommare i 115 più 50, addirittura noi andiamo a chiedere circa 25.000 euro in meno, che non è uno sforzo da poco per le casse del nostro comune. Beh, esatto. Allora, per quanto riguarda la TASI, le scadenze quindi sono il 16 ottobre e il 16 dicembre. Beh, la revisione del catasto però non è tanto, cioè bisogna vedere che sorprese saltano fuori dopo quella revisione del catasto, non è, ecco. Allora, la prima rata, si pagano due rate praticamente di uguale importo, una il 16 ottobre e l'altra il 16 dicembre, quindi la seconda rata finale andrà insieme all'IMU, la prima rata appunto ad ottobre. Per concludere un po' il discorso sulla IUC, resta la tassa sui rifiuti. Anche qua sono cambiati una quindicina di nomi, se torniamo indietro negli ultimi anni. Da TARSU è diventata TIA, da TIA dopo hanno fatto la TIA seconda fase che non aveva natura tariffaria, poi siamo passati alla TARES, adesso siamo passati alla TARI. Grosso modo non cambia molto, perlomeno per chi deve pagare la tassa, cioè tutti i possessori o detentori a qualsiasi tipo di aree o di immobili devono pagare questa tassa, perché serve appunto a finanziare lo smaltimento dei rifiuti solidi nel nostro paese.
Sulla TARI quello che possiamo dire è che il tributo non aumenta, anzi il tributo diminuisce del 17,26% se vai avanti per quanto riguarda le utenze non domestiche, e diminuisce del 2,46% per le utenze domestiche. Per quale ragione? Perché quella quota che si versava alla provincia relativa alla tassa dei rifiuti quest'anno non è più dovuta e incideva in modo pesante sulle utenze non domestiche. Questo ci consente di affermare in modo, lo vediamo poi nelle schermate successive, se vai avanti. Allora abbiamo preso giusto per fare due conti e capire cos'è successo. Se prendiamo ad esempio un'utenza domestica di metri quadrati 170 con quattro componenti di cui due figli inferiori ai 26 anni e una rendita catastale di 723,35 euro, che vi assicuro una rendita di un certo livello.
Allora, la media è sui 500 e qualcosa.
Nel 2013 l'imposizione fiscale era 442 euro, con le revisioni Tari e Tasi la differenza è 452 euro, quindi c'è un aumento di 10 euro, giusto per non spaventare nessuno. Andiamo avanti, facciamo un altro esempio. Questa è un'utenza domestica di metri quadrati 92 con due componenti e una rendita di 284 euro. Questa con l'IMU del 2012 non pagava nulla. Perché? Perché c'era l'esenzione di 100 euro per il fatto di possedere un'abitazione.
200.
Di 200 euro, quindi era zero. L'aumento è di 116,30 euro. Se andiamo avanti, abbiamo preso poi un'utenza non domestica. Stiamo parlando quindi di un ristorante sono quelli che hanno le rendite catastali più elevate in assoluto. Allora, si passa
Tares. Sì, è che la tassa di rifiuti pagano più di tutto.
Esatto. La Tares del 2013 e l'IMU del 2012 avrebbero pagato un'imposizione di 6.812,58 euro. Hanno pagato, perché in realtà questa è già stata contribuita. Con le revisioni di quest'anno si paga 7.094 euro, che c'è un aumento di 281,42 euro. Quindi di fatto, pur avendo aumentato l'IMU, l'aumento dell'IMU viene annullato dalla riduzione della Tari, perché, come dicevo prima, per le utenze non domestiche è calata del 17,26%. Andando avanti, c'è un altro esempio che riguarda un bar che ha comunque una rendita catastale abbastanza sostenuta, pagava 2.522,76, va a pagare 2.631,08, quindi con un aumento di 108,32 euro. Tornando indietro alla Tari, scadenze della Tari, proprio per evitare di andare a pesare sul contribuente, paradossalmente ci sono comuni che hanno fatto 16 ottobre la Tasi, 16 novembre, 16 dicembre l'IMU, 16 gennaio l'ultima scadenza della Tari. Noi abbiamo preferito fare 16 novembre perché almeno una rata doveva essere incassata quest'anno e poi la seconda rata andare a incassarla il 16 marzo 2015, con lo scopo poi di mantenere queste scadenze, fatto salvo che lo Stato modifichi ulteriormente le scadenze. Una nota importante che volevo dire: gli uffici faranno pervenire ai cittadini, sicuramente per la Tasi, i bollettini precompilati. Ho chiesto uno sforzo all'ufficio ragioneria e tributi, anche per la Tari, cioè per la tassa dei rifiuti, di far arrivare i bollettini. Comunque
tassa dei rifiuti sicuramente, la Tasi, bisogna vedere se riusciamo.
Comunque dovreste ricevere i bollettini precompilati in modo che non ci siano particolari problematiche. Andiamo avanti.
Allora, vabbè, le altre imposte che sono le imposte appunto sulle la TOSAP, l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni restano invariate. Una cosa che ci faceva, volevamo un po' sottolineare, che comunque nonostante questa carenza di fondi che ci siamo dovuti trovare, noi comunque abbiamo voluto mantenere, il nostro sforzo è stato quello di mantenere tutti i vari interventi a sostegno, diciamo, della comunità, che comunque già il comune finanziava, e quindi per quanto riguarda la scuola, il contributo per l'abbattimento delle rette, il contributo per la scuola dell'infanzia, il piano di diritto allo studio, l'acquisto dei libri per le scuole medie, e la scuola potenziata per i disabili. Ci sono poi dei contributi che storicamente vengono dati per le associazioni e per il CRE. Sul CRE abbiamo addirittura aumentato, abbiamo raddoppiato questo contributo, perché c'è quello della scuola e quello della parrocchia, che sono due appunto diciamo iniziative diverse, quindi ad ognuna abbiamo ritenuto andasse ad ognuna un singolo contributo per ognuna. E poi i contributi che vengono dati appunto nel campo dell'assistenza sociale alle persone bisognose per le rette appunto di persone che sono inserite in determinate strutture e progetti socio-occupazionali. La cifra 172.000 euro alla fine è più alta della TASI che andiamo ad incassare, quindi per il Comune è veramente un bello sforzo. Si cercherà poi magari nei prossimi anni di vedere se si può fare qualcos'altro. Quello che vedete sono diciamo, i progetti di investimento per quanto riguarda il 2014. Qua c'è una cifra totale di 264.000 euro. Purtroppo questa cifra non si riuscirà a spendere tutta, perché parte fa appunto una quota fa appunto parte del risparmio che noi dobbiamo sostanzialmente tenere per il patto di stabilità, quindi il risparmio forzoso che ci concede lo Stato, che ci deve dare lo Stato. Una cosa che siamo riusciti a fare però, che è una notizia anche della scorsa settimana, nonostante fossimo in ritardo, noi abbiamo richiesto di utilizzare parte dei soldi che devono essere destinati al patto di stabilità per l'edilizia scolastica, e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha appunto approvato la nostra richiesta
in via ufficiosa,
quindi non si può dire, però ecco, e dovremmo avere diciamo 30.000 euro su quest'anno ed altri 70.000 sull'anno prossimo.
Ecco, qua sugli investimenti, come dicevo prima, ci sono praticamente gli interventi che potremmo fare, sono sostanzialmente, come diceva giustamente Christian, le risorse sono 264.564, in realtà 190.000 euro sono vincolati dal patto di stabilità, quindi voi dovete decurtare dai 264 a 190, ne rimangono circa 70.000, che sono sostanzialmente questi: gli incarichi in materia urbanistica edilizia per 12.000 euro, lavori di adeguamento impianti pubblici di illuminazione, che era l'incarico al perito illuminotecnico per la predisposizione del progetto per la sostituzione delle lampade a LED. Poi c'è la manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale, che sono 45.000 euro per le caldaie, l'impianto idraulico e la realizzazione del pozzo. Questa manutenzione straordinaria del campo da calcio in erba in realtà altro non è che la realizzazione del pozzo, l'installazione della pompa e quindi l'installazione della pompa e il funzionamento dell'impianto. Probabilmente l'intervento costerà meno di questa cifra, però abbiamo voluto metterli lì proprio per evitare di trovarci senza risorse. Poi probabilmente ci sono 10.000 euro degli arredi per la scuola elementare, che quelli sicuramente vengono investiti. Per quanto riguarda le scuole elementari, voi vedete scuola elementare 100.000 euro. In realtà queste risorse non ci sono. In particolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri ci ha confermato telefonicamente che il Comune di Cavernago è stato ammesso a utilizzare le risorse del patto di stabilità per 30.000 euro per l'anno 2014 e 70.000 euro per l'anno 2015. Quindi saremo chiamati a fare questo intervento di 100.000, verrà spalmato sui due anni. Il primo intervento che andremo sicuramente a realizzare è la realizzazione di una barriera fonoassorbente sulla rivolta verso la strada statale, la ex strada statale 498. Purtroppo, e qua devo dire purtroppo, volevamo installarla a ridosso della strada, quindi sul marciapiede, sulla pista ciclopedonale, però la sovrintendenza non consente l'installazione perché c'è il vincolo visivo del castello. La provincia non autorizza l'installazione di barriere fonoassorbenti attaccate alla strada provinciale, dovremmo arretrare e questo creerebbe problemi sulla sulla pista ciclopedonale, perché dovremmo far tagliare a metà la pista ciclopedonale, quindi l'unica soluzione, che non è delle migliori, è quella di andare a realizzare questa barriera fonoassorbente sul muro di cinta della scuola elementare. Quindi verrà tolta la siepe, verrà tolta la barriera e verrà realizzata lì la barriera fonoassorbente. Abbiamo già chiesto a chi ci ha fatto il preventivo di inserire delle, siccome le barriere fonoassorbenti possono avere anche degli spazi trasparenti, come se fossero dei vetri, di inserire le vetrate in modo tale che non sembri un muro di Berlino, perché altrimenti il risultato, non solo visivo ma anche per chi sta dentro, non è certamente dei migliori. Abbiamo poi previsto 12.000 euro per la videosorveglianza, che prevede l'installazione di un impianto di videosorveglianza alle scuole elementari e alle scuole medie. Partiamo da lì per poi cercare ogni anno di fare dei punti di videosorveglianza. Ultima cosa che volevo segnalare, che non trovo più, sono diventato cieco. Allora, sono previste 105.000 euro di asfaltature delle strade comunali. Scordiamocelo, perché i soldi non ci sono. Purtroppo abbiamo fatto anche un parere cioè abbiamo cercato di capire se era possibile, anziché predisporre un finanziamento delle spese di investimento che in qualche modo non rappresentasse la realtà, se era possibile introdurre una voce fondo patto di stabilità, in modo che non si creasse illusione in chi vede il prospetto delle spese di investimento. Però purtroppo nella finanza pubblica non è previsto, quindi dobbiamo dire come avremmo investito i nostri soldi, ma purtroppo non li possiamo investire. Sicuramente ci sono delle strade che necessitano di interventi, sicuramente quest'anno non è possibile intervenire, l'anno prossimo, se ci dovessero essere delle entrate di oneri, qualcosa sicuramente lo destineremo anche per il rifacimento di alcuni manti stradali.
Sì, diciamo che questa è una cifra che si ripete praticamente negli anni in ogni singolo bilancio, poi ovviamente le manutenzioni urgenti verranno garantite non con questi fondi ma con quelli delle spese correnti, e questi appunto, come diceva il sindaco, si vedrà in base alle entrate del periodo.
Sì, un'ultima cosa, ci sono 5.000 euro per l'acquisto della segnaletica verticale, si tratta dell'acquisto di un semaforo intelligente finalizzato a ridurre la velocità di entrata nel borgo di Malpaga. Abbiamo fatto con l'ufficio tecnico, abbiamo reinoltrato una domanda che era già stata fatta, verrà reinoltrata nella prossima settimana, se è possibile installare questi semafori anche sulla strada statale 498. Il parere era già stato negativo, perché secondo loro non può essere rallentato il traffico su quella strada, quindi vabbè, noi abbiamo reinoltrato la domanda sperando che ci autorizzino almeno sugli attraversamenti pedonali ad installare questi semafori, pur fissando la velocità a 60 km all'ora, però il parere era già stato negativo.
Beh, questi sono quadri riassuntivi che però non dicono altro che numeri che letti così non hanno molto senso. Come dicevamo prima, appunto, noi siamo vincolati alla legge del patto di stabilità, che ci impone praticamente un risparmio forzoso pari ad una percentuale delle spese che il Comune ha sostenuto nell'ultimo triennio. Nel nostro caso l'obiettivo che dobbiamo avere è circa 140.000 euro, sarebbero 237.000, però circa 100.000 di questi possono essere utilizzati soltanto copertura di spese che derivano da quote capitale di mutui, che nel nostro caso sono circa 100.000 euro per i vari mutui che il Comune si è fatto negli anni. I restanti 140.000, questi 137.633, anche se ce li abbiamo non possiamo spenderli. La nota che si deve fare su questo tipo di norma è che io avrei preferito che avessero vincolato questi soldi a fare degli investimenti piuttosto che tenerli lì fermi, perché magari ci avrebbero permesso di migliorare appunto le spese a livello di bilancio, e poi tenerli fermi quando magari comunque si può in qualche modo stimolare anche tra virgolette l'economia in un periodo del genere, insomma non è il massimo non è, diciamo, la decisione più razionale che poteva essere presa.
Ecco, per concludere, prossimo consiglio comunale, almeno dopo se ci sono domande ovviamente siamo qua apposta, il prossimo consiglio comunale è il 15 luglio, che è mercoledì, per l'approvazione definitiva del bilancio di previsione e dei relativi allegati. Sarà un consiglio piuttosto lungo perché ci sono tutti i regolamenti, TASI, TARI, il 15, no, allora è il mercoledì 16, mercoledì è, giusto, è il mercoledì. Mercoledì 16, lei può il mercoledì, giusto? Mercoledì 16 porteremo anche il piano di diritto allo studio, dopo l'approvazione del bilancio possiamo approvare il piano di diritto allo studio, basta, sarà presumo l'ultimo consiglio comunale prima dell'estate. Ci sono delle domande? Sì, no, vabbè, era, se c'erano le rispondevamo. Ecco, ultima informazione, io oggi insieme a Roberto sono stato alla conferenza di presentazione del piano cave in provincia Bergamo. È stato presentato il piano cave, ci sono 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni, che guarda caso coincidono con il periodo estivo, e loro dicevano che erano stati bravi perché potevano far scadere le osservazioni il 20 di agosto, e invece sono stati bravi perché le fanno scadere il 5 di settembre. Vabbè. Comunque, già in quella sede ho formulato una domanda per capire qual era l'indirizzo della provincia. Allora, il piano cave provinciale di Bergamo è una vicenda, credo, che crea imbarazzo chi lo ha predisposto, nel senso che è un piano cave che risale al 2000, presentato in una riunione del 2004, approvato definitivamente nel 2008 ed annullato da una sentenza del TAR nel 2013. Tribunale amministrativo di Brescia ha annullato il piano cave e ha nominato due commissari ad acta che avevano il compito preciso di rifare il piano cave. Questi commissari hanno lavorato, pare, in stretto contatto con il Tribunale amministrativo regionale, che ha indicato anche quali dovessero essere i principi per la stesura del piano. Per quanto riguarda Cavernago, non ci sono poli estrattivi sul nostro territorio, purtroppo sono tutti collocati su Calcinate, o meglio, è collocato un polo estrattivo su Calcinate, che è sostanzialmente l'ampliamento della cava di Colosio. Questo non è solo un ampliamento, ma è, per chi ha vissuto la vicenda e la conosce, nel 2004 la provincia aveva presentato un piano cave introducendo un nuovo ambito di estrazione sulla strada per Bagnatica. A seguito delle osservazioni che erano state presentate allora dal Comune di Cavernago e dal Comune di Calcinate insieme, la provincia ha stralciato la nuova ipotesi del piano cave sulla strada per Bagnatica in località Pulcina, ma lo ha preso e lo ha spostato vicino alla cava di Colosio. Quello che noi oggi abbiamo chiesto è stato se la provincia, nella stesura del piano, avesse considerato le ricadute sui territori, soprattutto in termini di viabilità ed impatto viabilistico relativamente all'ampliamento delle cave esistenti. La risposta che ha dato il funzionario è stata che loro non hanno previsto ampliamenti di cave perché hanno preso l'ipotesi del 2008 e l'hanno portata avanti pari pari. Peccato che l'ipotesi del 2008 era un ampliamento, quindi adesso il nostro compito sarà quello, entro il 5 di settembre, di predisporre delle osservazioni di un certo livello. Abbiamo già raccolto la documentazione relativa ai dati del traffico, la documentazione relativa all'inquinamento atmosferico. La mia idea è quella di convocare un consiglio, di predisporre un documento sul piano cave e di portarlo in consiglio comunale, quindi presumo che il 27, 28, 29 agosto o il primo di settembre chiameremo un consiglio comunale per approvare le osservazioni in modo tale che siano non solo un documento di natura tecnica ma anche e soprattutto un documento politico il più possibile votato all'unanimità, perché quello che dobbiamo far capire a questi signori è che è vero che la cava è su Calcinate, ma tutte le problematiche inerenti traffico, viabilità, inquinamento acustico, atmosferico ricadono sul nostro territorio. se ci sono, io ho mandato la richiesta dei nominativi, se arrivano i nominativi non c'è nessun problema, anche in via informale a convocare una commissione, sicuramente. Questa era la comunicazione di servizio. Grazie a tutti, buona serata.